Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, traduzione di Lidia Zazo.
Alcuni punti che fanno pensare. Passò quasi un quarto d'ora prima che qualcuno parlasse. Monsieur Buck e il dottor Costantin avevano incominciato, cercando di obbedire alle istruzioni di Poirot. Si erano sforzati di trovare, in un labirinto di particolari contraddittori, una soluzione chiara e cospicua. I pensieri di Monsieur Buck erano stati più o meno i seguenti. Devo pensare, ah sì, senza dubbio, ma ho già pensato. È chiaro che Poirot ritiene la ragazza inglese coinvolta in qualche modo nella vicenda. Non posso fare a meno di avere l'impressione che sia quanto mai improbabile. Ma no, gli inglesi sono così freddi. Forse perché fisicamente non... Ma non è questo il punto. Pare che l'italiano non possa averlo fatto. Peccato. Immagino che il cameriere inglese non menta quando dice che l'altro non è mai uscito dallo scompartimento. Ma perché dovrebbe? Non è facile corrompere gli inglesi. Sono così inavvicinabili. È una vicenda quanto mai disgraziata. Mi chiedo quando ne usciremo. Devono avere organizzato qualche spedizione di soccorso. Sono così lenti in questi paesi. Passano ore prima che qualcuno pensi di fare qualche cosa. E la polizia di questi paesi saranno molto difficili da trattare, gonfi di boria, permalosissimi per quanto riguarda la loro dignità. Ingigantiranno il caso. Non hanno spesso un'occasione come questa. Sarà tutto sui giornali. E da questo punto i pensieri di Monsieur Buck seguirono una strada che avevano già percorso almeno un centinaio di volte. Quelli del dottor Constantin erano i seguenti. Curioso questo ometto, è un genio o è un eccentrico? Risolverà questo mistero? Impossibile, non riesco a vedere nessuna via di uscita, è tutto troppo fuorviante, forse tutti mentono, ma perfino questo non è di grande aiuto. Il fatto che tutti mentano confonde le idee proprio come se tutti dicessero la verità. C'è qualcosa di strano in quelle ferite, ma non riesco a capire, sarebbe più facile capire se gli avessero sparato. Dopotutto, il termine pistolero dovrebbe significare che usano una pistola. Uno strano paese, l'America. Mi piacerebbe andarci, così progressista. Ecco, quando torno a casa devo parlare con Demetrius Zagone. Ecco, lui è stato in America, ha le idee più moderne. Chissà che cosa fa Thea in questo momento. Ah, se mia moglie scoprisse... I suoi pensieri continuarono su argomenti del tutto privati. Hercule Poirot sedeva perfettamente immobile. Si sarebbe potuto credere che dormisse. Poi, all'improvviso, dopo un quarto d'ora di assoluta immobilità, le sue sopracciglia incominciarono ad alzarsi lentamente. Gli sfuggì un piccolo sospiro. «Ma è dopo tutto perché no?» mormorò a fior di labbra. «Se è così, perbacco, se è così, spiegherebbe tutto». Spalancò gli occhi, erano verdi come quelli di un gatto. «Ah, bien, ho pensato, e voi?» chiese a bassa voce. Immersi nei loro pensieri, i due uomini sobbalzarono. «Ho pensato anch'io», disse Monsieur Buck con espressione vagamente colpevole, «ma non sono arrivato a nessuna conclusione. Trovare la soluzione di un delitto è il suo métier, non il mio».
«Ho riflettuto anche io, con grande impegno», disse senza arrossire il dottor Constantin, richiamando i suoi pensieri da alcuni particolari pornografici. «Ho pensato a molte teorie possibili, ma nessuna mi soddisfa appieno». Poirot annuì con aria amabile. Il suo cenno sembrava dire «Perfetto, è la battuta giusta. Mi avete dato l'imbeccata che aspettavo».
Si rizzò a sedere sulla sedia, gonfiò il torace, si accarezzò i baffi e parlò come un consumato oratore che si rivolga a un'assemblea pubblica.
«Ho passato in rassegna mentalmente tutti i fatti, amici miei, e mi sono ripetuto le deposizioni dei passeggeri, con questo risultato. Vedo per il momento in maniera ancora nebulosa una certa spiegazione che darebbe ragione dei fatti così come li conosciamo. È una spiegazione molto curiosa e non posso ancora essere sicuro che sia quella giusta. Per scoprirlo con assoluta certezza dovrò fare ancora alcuni esperimenti. Per prima cosa vorrei accennare ad alcuni punti che mi sembra facciano pensare. Incominciamo con una osservazione rivoltami da Monsieur Bouc in questo stesso luogo in occasione della nostra prima colazione insieme. Commentava il fatto che eravamo circondati da persone di ogni classe sociale, di ogni età, di ogni nazionalità. In questa stagione è un fatto piuttosto raro. Le carrozze Atene-Parigi e Bucarest-Parigi, per esempio, sono quasi vuote. E ricordate anche che un passeggero non si è presentato. Mi sembra significativo. Poi ci sono altri dettagli che mi fanno pensare. La posizione del beauty case della signora Hubbard, per esempio. Il nome della madre della signora Armstrong. I metodi investigativi del signor Hartman. L'ipotesi del signor McQueen che sia stato lo stesso Ratchett a distruggere il biglietto carbonizzato da noi trovato. Il nome di battesimo della principessa Dragomirov e una macchia di unto su un passaporto ungherese. I due uomini lo fissarono sbalorditi. «Questi argomenti vi suggeriscono qualcosa?» chiese Poirot.
«Beh, neanche una», rispose onestamente Monsieur Bouc.
«E a Monsieur le Docteur? Non capisco nemmeno di che cosa si stia parlando».
Monsieur Bouc, nel frattempo, gettandosi sull'unica cosa concreta della quale avesse parlato l'amico, cercava fra i passaporti e con un grugnito tirò fuori quello del conte e della contessa Andrenai e lo aprì.
«È questo che intende? Questa macchia di sporco?» «Sì, è una macchia di unto piuttosto fresca. Ha notato dove si trova?»
«Beh, all'inizio dei dati della moglie del conte, sul suo nome di battesimo per l'esattezza, ma le confesso che continuo a non capire.
Prenderò in esame la questione da un'altra angolazione. Ritorniamo al fazzoletto trovato sulla scena del delitto. Come abbiamo affermato non molto tempo fa, la lettera H è riconducibile a tre persone, la signora Hubbard, la signorina Debenham e la cameriera Hildegard Schmidt. Consideriamo ora questo fazzoletto da un punto di vista diverso. È un fazzoletto molto costoso, amici miei. Un objet de luxe, ricamato a mano. A parte le iniziali, a quale dei passeggeri è più verosimile appartenga un fazzoletto del genere? Non alla signora Hubbard, una degna signora senza alcuna pretesa di stravagante eleganza nel suo abbigliamento? No. Non alla signorina Debenham, quel tipo di inglese ha un elegante fazzoletto di lino, ma non un costoso straccetto di batista che costa forse 200 franchi. E certo, non alla cameriera, ma ci sono due donne sul treno alle quali un fazzoletto come quello potrebbe verosimilmente appartenere. Vediamo se possiamo collegare una di loro alla lettera H. Le due donne a cui mi riferisco io sono la principessa Dragomirov, il cui nome di battesimo è Natalia, intervenne ironico Monsieur Bouc. Esatto. E il suo nome di battesimo, come ho appena detto, fa davvero pensare. L'altra è la contessa Andrenai. Ci colpisce subito il fatto, la colpisce. Mi colpisce allora. Il suo nome di battesimo sul passaporto è cancellato da una macchia di unto. Un semplice incidente, direbbe chiunque. Ma riflettete su quel nome di battesimo. Elena. Immaginate che invece di Elena fosse stata Elena con la H. L'iniziale H potrebbe essere stata trasformata facilmente in una E e poi allargata fino a coprire la E minuscola che la seguiva. E una macchia di unto potrebbe aver nascosto l'alterazione.
«Elena!» gridò Monsieur Bouc. «Questa è un'idea!»
«È senza dubbio un'idea. Mi guardo intorno in cerca di una conferma per quanto debole della mia idea e la trovo. Una delle etichette sul bagaglio della contessa è un po' umida. Si dà il caso che sia quella che copre la prima iniziale sulla valigia. Quell'etichetta è stata inumidita per staccarla e rimetterla in un punto diverso.
«Sta cominciando a convincermi», disse Monsieur Bouc. «Ma senza dubbio la contessa Drenai...»
«Ah, mon Dieu! Adesso deve fare dietro fronte e considerare il caso da un punto di vista del tutto diverso!»
«Come sarebbe dovuto apparire a chiunque questo delitto? Ma non dimentichi che la neve ha sconvolto i piani originali dell'assassino. Immaginiamo per un solo istante che non ci sia neve, che il treno proceda come di consueto. Che cosa sarebbe accaduto allora? Il delitto, diciamo, sarebbe stato scoperto con ogni probabilità alla frontiera italiana questa mattina presto. La maggior parte delle stesse prove sarebbe stata data alla polizia italiana. Monsieur McQueen avrebbe tirato fuori le lettere minatorie. Monsieur Hardman avrebbe raccontato la sua storia. La signora Hubbard sarebbe stata impaziente di raccontare come un uomo avesse attraversato il suo scompartimento. Si sarebbe ritrovato il bottone. Ritengo che due sole cose sarebbero state diverse. L'uomo avrebbe attraversato lo scompartimento della signora Hubbard poco prima dell'una e l'uniforme del controllore dei vagoni letto sarebbe stata lasciata in una delle toilette. Voglio dire che il delitto sarebbe dovuto sembrare opera di qualcuno che veniva dall'esterno. Si sarebbe presunto che l'assassino fosse sceso dal treno a Broad, dove si sarebbe dovuto arrivare alle 0:58. Qualcuno probabilmente sarebbe passato accanto a uno strano controllore dei vagoni letto in corridoio. L'uniforme sarebbe stata lasciata in un luogo evidente per dimostrare quanto più chiaramente possibile come era stato fatto il trucco. Nessuno avrebbe sospettato dei passeggeri. Così, amici miei, sarebbe dovuto apparire questo caso a un osservatore esterno. Ma l'incidente della neve cambia ogni cosa. Senza dubbio è questo il motivo per cui l'uomo è rimasto così a lungo nello scompartimento con la sua vittima. Aspettava che il treno ripartisse, ma alla fine si è reso conto che il treno non sarebbe ripartito. Si sono dovuti fare nuovi piani. Beh, ormai sarebbe stato chiaro che l'assassino era ancora sul treno.
«Sì, sì», disse Monsieur Bouc impaziente. «Capisco benissimo, ma come c'entra il fazzoletto?»
«Ci ritorno per vie un po' traverse. Tanto per cominciare, dovete rendervi conto che le lettere minatorie erano solo un pretesto. Le potremmo trovare tali e quali in un mediocre romanzo giallo americano. Non sono autentiche. In realtà erano destinate esclusivamente alla polizia. Quello che dobbiamo chiederci è: hanno ingannato Rachet? A prima vista la risposta sembrerebbe no. Le sue istruzioni a Hardman sembravano alludere a un nemico privato ben preciso, della cui identità era perfettamente a conoscenza. Questo se accettiamo come vera la storia di Hardman. Ma senza dubbio Rachet ricevette almeno una lettera di natura molto diversa, quella contenente un riferimento alla piccola Armstrong, un frammento della quale abbiamo trovato nel suo scompartimento. Nell'eventualità che Rachet non se ne fosse reso conto prima, questa doveva far sì che capisse senza ombra di dubbio il motivo delle minacce della sua vita. Questa lettera, come ho sempre detto, non avrebbe dovuto essere trovata. La prima preoccupazione dell'assassino è stata distruggerla. E questo, quindi, è stato il secondo bastone fra le ruote dell'assassino. Il primo è stato la neve, il secondo la nostra ricostruzione di quel frammento. Che quel biglietto sia stato distrutto con tanta cura può significare solo una cosa. Sul treno ci deve essere qualcuno così intimamente legato alla famiglia Armstrong che la scoperta di quel biglietto avrebbe fatto cadere immediatamente i sospetti su di lui. Arriviamo adesso agli altri due indizi
che abbiamo trovato. Tralascio il nettopipe, ne abbiamo già parlato abbastanza. Passiamo al fassoletto. Stando alle apparenze, è un indizio che incrimina in maniera diretta una persona la cui iniziale è H ed è stato perso involontariamente da questa persona.
Esatto, disse il dottor Constantin. Si accorge di aver perso il fazzoletto e provvede subito a nascondere il suo nome di battesimo.
Oh, come corre! Lei arriva a una conclusione molto prima di quanto mi permetterei di farlo io.
Beh, c'è qualche alternativa?
Senza dubbio. Immagini, per esempio, di aver commesso un delitto e di voler far cadere i sospetti su qualcun altro. Ebbene, c'è su questo treno una certa persona amica intima della famiglia Armstrong, una donna. Immagini poi di lasciare là un fazzoletto che appartiene a quella donna. Sarà interrogata, si scopriranno i suoi rapporti con la famiglia Armstrong e voilà, movente e una prova d'accusa.
Ma in tal caso, obiettò il dottore, la persona in questione, essendo innocente, non si preoccuperebbe di nascondere la propria identità.
Ah, ed è vero, è quello che pensa. È senza dubbio quello che penserebbe la polizia. Ma io conosco la natura umana, amico mio, e dico che di fronte alla possibilità di essere accusata all'improvviso di un delitto, la persona più innocente perderebbe la testa e farebbe le cose più assurde.
No. La macchia di unto e l'etichetta cambiata non sono prove di colpevolezza. Dimostrano solo che la contessa Andrenai è ansiosa per qualche motivo di nascondere la propria identità.
Quale pensa che possa essere il suo legame con la famiglia Armstrong? Dice di non essere mai stata in America.
Esatto. E parla un pessimo inglese e ha un aspetto esotico che lei accentua.
Ma non dovrebbe essere difficile immaginare chi è. Ho appena accennato al nome della madre della signora Armstrong. Era Linda Arden, che era una famosissima attrice, fra l'altro un'attrice shakespeariana. Pensate a Come vi piace, La foresta di Arden e Rosalinda. È da lì che ha tratto ispirazione per il suo nome di attrice. Linda Arden, il nome con il quale era nota in tutto il mondo, non era il suo vero nome. Avrebbe potuto essere Goldenberg, molto probabilmente aveva nelle vene sangue mitteleuropeo, forse una goccia di sangue ebreo. Ipotizzo, signori, che la sorellina della signora Armstrong, poco più di una bambina all'epoca della tragedia, fosse Elena Goldenberg, la figlia minore di Linda Arden, e che abbia sposato il conte Andrenai quando era attaché a Washington.
Ma la principessa Dragomirov dice che ha sposato un inglese,
del quale non riesce a ricordare il nome. Ora vi chiedo, amici miei, vi sembra verosimile? La principessa amava Linda Arden come le grandi dame amano i grandi artisti. Era madrina di una delle sue figlie. Avrebbe davvero dimenticato tanto in fretta il nome da sposata dell'altra figlia? No, non è verosimile, no. Credo di poter tranquillamente affermare che la principessa Dragomirov mentiva. Sapeva che Elena era su questo treno, l'aveva vista. Si è resa conto subito, non appena saputo chi fosse realmente Ratchet, che sarebbe stata sospettata. E perciò, quando la interroghiamo sulla sorella, si affretta a mentire. Si esprime in modo vago. Non riesce a ricordare, ma crede che Elena abbia sposato un inglese. Un suggerimento il più lontano possibile dalla verità.
Uno dei camerieri del vagone ristorante entrò dalla porta in fondo alla carrozza e si avvicinò loro. Si rivolse a Monsieur Bouc. «Devo servire la cena, Monsieur. È pronta già da un po'.»
Monsieur Bouc guardò Poirot. L'investigatore a noi.
«Fascia servire la cena.»
Il cameriere scomparve attraverso la porta all'altro capo della carrozza. Lo si udì suonare il campanello e annunciare a voce alta.
«Premier service.» Le dîner service.
Premiedine, primo turno.
La macchia di unto su un passaporto ungherese. Poirot sedette a tavola con Monsieur Buck e il dottore. La compagnia riunita nel vagone-ristorante era molto depressa. Parlavano poco. Perfino la loquace signora Hubbard era insolitamente silenziosa. Mentre si sedeva mormorò «Credo di non avere il coraggio di mandare giù niente». E si servì di tutto quanto le veniva offerto, incoraggiata dalla svedese, che sembrava considerarla una sua assistita. Prima che venisse servito il pasto, Poirot aveva preso per la manica il capocameriere, mormorandogli qualcosa. Costantin credette di capire quali istruzioni gli avesse dato quando notò come il conte e la contessa Andrenai fossero sempre serviti dopo tutti gli altri e come alla fine del pasto venisse presentato loro in ritardo il conto. Ne seguì che il conte e la contessa rimasero per ultimi nel vagone ristorante. Quando finalmente si alzarono e si diressero alla porta, Poirot balzò in piedi e li seguì.
«Pardon, madame, ha perso il fazzoletto!»
Le tendeva il quadratino con il monogramma. Lei lo prese, lo guardò e glielo restituì.
«Si sbaglia, monsieur, non è il mio fazzoletto!» «Non è il suo fazzoletto? Ne è certa?»
«Assolutamente certa, monsieur!»
«Eppure c'è la sua iniziale, madame, la lettera H!»
Il conte fece un movimento brusco e, ignorandolo, Poirot fissava in volto la contessa. Restituendogli con fermezza lo sguardo, lei rispose
«Non capisco, monsieur. Le mie iniziali sono E. A.» «Non credo. Il suo nome è Helena, con la H, non Elena. Helena Goldenberg, la figlia minore di Linda Arden. Helena Goldenberg, la sorella della signora Armstrong.»
Seguì per qualche minuto un silenzio di morte. Il conte e la contessa erano impalliditi. In tono più dolce, Poirot disse
«È inutile negare. È la verità, non è così?»
«Le chiedo, monsieur, con quale diritto?» esplose il conte infuriato.
La contessa lo interruppe portando la piccola mano alle labbra di lui.
«No, Rudolf, lasciami parlare.
È inutile negare quanto afferma questo signore. Sarebbe meglio sederci e spiegare tutto.» La sua voce era cambiata. Aveva ancora il ricco tono meridionale, ma si era fatta all'improvviso più chiara, tagliente e incisiva. Per la prima volta era una voce decisamente americana. Il conte tacque, obbedì al suo gesto e sedettero entrambi di rimpetto a Poirot.
«La sua affermazione è del tutto esatta, monsieur», disse la contessa. «Sono Helena Goldenberg, la sorella minore della signora Armstrong. Non mi ha messo al corrente di questo fatto stamattina, madame la contessa?» «No. In realtà tutto quello che lei e suo marito mi avete detto è stato un tessuto di bugie.»
«Monsieur!» gridò il conte furibondo.
«Non andare in collera, Rudolf!» «Sì, Monsieur Poirot si esprime in maniera un po' brutale, ma quanto dice è innegabile.»
«Sono lieto che lo ammetta spontaneamente, madame. Mi dirà ora il motivo per cui lo avete fatto e per cui avete anche cambiato il suo nome di battesimo sul passaporto.»
«Quella è stata esclusivamente opera mia», intervenne il conte.
«Non le sarà difficile, Monsieur Poirot», disse in tono pacato Helena, «indovinare le mie ragioni, le nostre ragioni. L'uomo che è stato ucciso è quello che ha assassinato la mia nipotina, che ha ucciso mia sorella, che ha spezzato il cuore di mio cognato. Tre fra le persone che amavo di più e che rappresentavano la mia famiglia, il mio mondo.» La sua voce ora risuonava appassionata. Era un'autentica figlia di sua madre, di una donna che con la sua arte aveva commosso fino alle lacrime migliaia di spettatori. «Di tutti quelli che si trovano su questo treno», proseguì più calma, «io sola avevo probabilmente un ottimo movente per ucciderlo.»
«E non lo ha fatto, madame?»
«Le giuro di no, Monsieur Poirot.
e mio marito sa e giurerà a sua volta che per quanto sia stata tentata di farlo, non ho alzato un dito contro quell'uomo.
Le do anch'io la mia parola d'onore, signore, disse il conte, che la notte scorsa Elena non è mai uscita dal suo scompartimento. Ha preso un sonnifero proprio come le ho detto. È del tutto innocente.
Poirot spostò lo sguardo dall'uno all'altra.
Sul mio onore, ripeté il conte.
Poirot scosse appena il capo.
Eppure si è preso la responsabilità di cambiare il nome sul passaporto.
Consideri la mia posizione, monsieur Poirot. Il conte parlava con sincerità e passione. Crede che potessi sopportare il pensiero di mia moglie trascinata in un sordido caso poliziesco. Era innocente, lo sapevo, ma quanto ha detto è vero. A causa del suo legame con la famiglia Armstrong sarebbe stata subito sospettata. Sarebbe stata interrogata, forse arrestata. Dal momento che la cattiva sorte ci aveva fatto salire sullo stesso treno di quell'uomo, Ratchet, non c'era che una cosa da fare. Ne ero certo. Riconosco di averle mentito, monsieur. In tutto, cioè, tranne in una cosa. Mia moglie non è mai uscita dal suo scompartimento ieri notte.
Aveva parlato con una franchezza che era difficile mettere in dubbio.
Non dico di non crederle, monsieur, disse lentamente Poirot. So che la sua è una famiglia antica e orgogliosa. Sarebbe davvero una grande amarezza per lei che sua moglie venisse trascinata in uno sgradevole caso poliziesco. La comprendo benissimo. Ma come spiega allora la presenza del fazzoletto di sua moglie nello scompartimento del morto?
Quel fazzoletto non è mio, monsieur, ripeté la contessa. Malgrado l'iniziale. Ho fazzoletti simili a questo, ma nessuno di questo stesso modello. So naturalmente di non poter sperare che lei mi creda, ma le assicuro che è così. Quel fazzoletto non è mio.
Potrebbe esservi stato messo da qualcuno allo scopo di accusarla.
Lei sorrise. Sta cercando di farmi dire che dopo tutto è mio?
Ma non lo è davvero, monsieur Poirot. Aveva parlato con profonda sincerità.
Perché allora, se il fazzoletto non è suo, avete cambiato il nome sul passaporto?
Fu il conte a rispondere. Perché abbiamo sentito che era stato trovato un fazzoletto con l'iniziale H ricamata. Ne abbiamo parlato insieme prima di essere interrogati. Ho fatto notare a Elena che se si fosse visto che il suo nome incominciava con una H, sarebbe stata subito sottoposta a un interrogatorio più rigoroso.
Era così semplice. Abbiamo fatto in fretta a cambiare Elena in Elena.
Lei ha tutti i requisiti per essere uno splendido criminale, monsieur le comte, osservò asciutto Poirot. Un notevole ingegno e una ferma determinazione nell'ingannare la giustizia senza alcun rimorso. Oh, no, la giovane donna si sporse in avanti. Le ha spiegato solo com'è andata, monsieur Poirot. Passò dal francese all'inglese. Ero terrorizzata a morte, capisce? Era stato così terribile quella volta e dover rivivere tutto ed essere sospettata e forse gettata in prigione. Ero morta di paura, monsieur Poirot. Non riesce a capirlo?
La sua voce era profonda, ricca di sfumature, implorante, la voce della figlia della grande Linda Arden.
Poirot la guardò con occhi severi.
«Se devo crederle, madame, e non dico che non le crederò, deve aiutarmi».
«Aiutarla?»
«Sì. Il movente di questo delitto va cercato nel passato, nella tragedia che distrusse la sua casa e gettò un'ombra di infelicità sulla sua giovane vita. Mi riporti al passato, mademoiselle, perché possa trovare l'aggancio che spiegherà tutto».
«E cosa potrei dirle? Sono tutti morti», mormorò lei.
«Tutti morti? Tutti? Robert? Sonia? La cara piccola Daisy? Era così dolce, così felice. Aveva dei ricci tanto belli. Eravamo tutti pazzi di lei».
«Ci fu un'altra vittima, madame. Una vittima indiretta, si potrebbe dire.
La povera Suzanne?
Ah, sì, già me ne ero dimenticata. La polizia la interrogò. Erano convinti che avesse qualcosa a che fare con il rapimento. Forse era vero, ma se è così, lo fece senza rendersene conto. Credo che avesse chiacchierato alla leggera con qualcuno, informandolo sugli orari delle uscite di Daisy. La poverina ne fu terribilmente sconvolta. Pensava di essere ritenuta responsabile. Rabbrividì. Si è gettata dalla finestra. Oh, è stato orribile. E si nascose il volto fra le mani. Di che nazionalità era, madame? Francese. Come si chiamava di cognome? È assurdo, ma non riesco a ricordarmelo. La chiamavano tutti Suzanne, una ragazza allegra e carina. Era affezionata a Daisy. Era cameriera nella nurserie, vero? Sì. E chi era la bambinaia? Un'infermiera diplomata, si chiamava Stengelberg. Anche lei era affezionata a Daisy e anche a mia sorella. E adesso, madame, desidero che rifletta bene prima di rispondere alla mia domanda. Dal momento in cui è salita su questo treno, ha visto qualcuno che conosceva? La donna lo fissò sbalordita. Io? No, proprio nessuno. E la principessa Dragomirov? Oh, lei? Oh, lei la conosco naturalmente. Credevo intendesse qualcuno di quell'epoca. È quello che intendevo, madame. E adesso rifletta bene. Si ricordi che sono passati alcuni anni. Oh, quella persona potrebbe aver cambiato aspetto. Elena meditò a lungo e poi disse: no, sono sicura di no. Anche lei era una ragazzina a quell'epoca. Non c'era nessuno che sovrintendesse ai suoi studi, o si occupasse di lei? Oh, sì, c'era una specie di Cerbero che faceva da istitutrice per me e da segretaria per Sonia. Era inglese, o piuttosto scozzese, una donna imponente, coi capelli rossi. E come si chiamava? Signorina Freebody. Vecchia o giovane? A me sembrava spaventosamente vecchia, ma immagino che non potesse avere più di 40 anni. Suzanne si occupava dei miei vestiti e mi faceva da cameriera. E non c'erano altri in casa, solo domestici. E lei è certa, assolutamente certa, madame, di non aver riconosciuto nessuno su questo treno?
Nessuno, monsieur, proprio nessuno, rispose Elena con franchezza.
Massimo Popolizio ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.